Amici e amiche, amanti, innamorati dello Sole Prolato, benvenuti alla seconda puntata dell'Off Season di Scusate il Disturbo, il podcast di Outdoor Magazine dedicato al football NFL e non solo, perché poi noi prendiamo vie diverse, scorciatoie, allungatoie, insomma, questo è. Un ringraziamento come sempre alle Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa seconda puntata del fuori stagione e non del fuori salone, qua non ci sono aperitivi, non c'è niente proprio, insieme a me Giovanni Ganci ci saranno, ci sono, magari saranno andati via, chi lo sa, Mauro Rizzotto, Marco Santini, Alberto Cantù, Mattia Righetti, Alessandro Taraschi, Emanuele Sortino e Giorgio Prunotto. On the road again the Rockets, loro non si sono sciolti come i Daft Punk, quindi credo che siano in tournée in questo momento, una tournée mondiale incredibile, grandi Rockets. Questa sera sto un po' risentendo della riunione di redazione delle 5.30. Non so voi amichetti mini che mi fate compagnia, ma questa sera la sento più del solito. L'inizio anticipato della giornata per mettere giù la scaletta odierna.
Io a quell'ora twitto.
Ma stamattina non c'eri però.
Perché sapevo che stasera non ci sarei dovuto essere, detto perché.
Perché stavi mangiando come sto facendo io, perché non è 9:30 per me, tu cenavi perché sei con l'orario di Indianapolis. E domani. Sì,
non c'ero nella tormenta però.
Signori, Colorado è 28 per ora. Io sono on the road sul serio, però come i Rockets non sono a Houston.
Beato te. Come i Rockets non sono a Houston, bravo, è una perla questa. Ma le butta lì sperando che qualcuno le capisca. Va bene, dai, diamo un inizio a questa fantasmagorica trasmissione. Non l'ho fatto settimana scorsa, mi sono sentito un po' cafone. Un ringraziamento a tutti quelli che ci ascoltano, sia in diretta il martedì alle 21.30 che in differita del resto della settimana, perché siete tanti e a noi fa solo che piacere. A dire la verità, qualcuno di noi contava, io per primo, in un calo clamoroso, drastico degli ascoltatori, cioè guardate, non ci ascolta più nessuno, sospendiamo, e invece niente, ragazzi, siete lì pronti a schiacciare play sul vostro dispositivo elettronico e non per ascoltarci. Allora, oggi è martedì 23 febbraio e partirà o è appena partito, non mi ricordo se alle 12 di New York o alle 16 di New York, quindi se alle nostre 6 o alle 10 se la cambia poco, partono i 15 giorni dedicati al franchise tag, quella fascia di tempo nel quale le squadre possono mettere il tag ai giocatori. Allora, su Outdoor Magazine trovate l'articolo che vi spiega tutto su che cos'è il franchise tag, come funziona, quanto costa, anzi, visto che ci sono, lo metto anche nella chat, quindi se fate un salto sulla chat potete trovare il link, potrei metterlo anche nella descrizione del programma, del podcast, poi ci penso. Quindi trovate tutte le informazioni, in poche parole ogni squadra NFL può bloccare, usiamo questo termine, un suo giocatore free agent per impedirgli o rendergli più difficile di passare in un'altra squadra. Questa è un'opzione ovviamente costosa, non è gratis e vista la situazione quest'anno del salary cap è ancora più difficile da attuare. Ci sono squadre che in questo momento non hanno neanche gli occhi per piangere, figuratevi se li hanno per mettere il tag a un giocatore. Però quello che siccome i candidati ci sono, se ne parla un po' dappertutto, quello che voglio chiedere a chi mi fa compagnia questa sera è se voi credete che ci saranno dei tag. L'anno scorso è stato un numero esorbitante, un numero da record, ma negli anni precedenti 4-5, e se ci saranno e secondo voi chi saranno. Quindi insomma, così l'avevamo introdotto settimana scorsa parlando dei Tampa Bay Buccaneers, ma ce ne sono altre 31 che sono lì alla ricerca di una quadra per tenere a sé dei giocatori. Quindi, insomma, chiedo a voi così un parere spassionato su chi secondo voi rischia di essere messo sotto tag da parte delle squadre. Visto che non parlate,
c'è un momento collettivo di timidezza.
Aspettavamo la sigla, aspettavamo la sigla.
No, posso no, dirlo io sigla. Prima che...
C'è la sigla, è vero. Scusate. Com'è la sigla, Ale?
La sigla è il fantastico ballo del tag tag. Questo è il ballo del tag tag. Questo è il ballo del tag tag. Senti il dollaro che fa tag 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 tag.
Io perché? Perché te l'ho chiesto? Ma l'hai fatto prima, l'anche prima. Ma perché te l'ho chiesto?
Ale, è un giornalista affermato.
Giovanni, cercavi un modo per perdere ascoltatori.
Ecco, sì, vero. Vai, Mauro.
Allora.
Mauro.
Ah, io vado. Ah.
Tu hai detto...
No, aveva parlato Emma, ma non volevo...
Ma Emma sta mangiando, senti la bocca piena, beato lui.
Ah, sì. No, perché so il costo del satellite, quindi... Vabbè, e comunque, allora... Secondo me la più probabile è la più illogica, sappiamo dove è, Dak Prescott. Secondo me finisce che lo taggano, cioè non
il secondo. Non
secondo sì. Cioè Jerry Jones secondo me è incapace di raggiungere un contratto con Jerry Jones, cioè il suo ego glielo permetterà.
Io sono, finirà per sono 28 Mauro.
Finirà per strapagarlo un anno perché non ha alternative e perderlo l'anno prossimo.
Che tristezza.
Molto dovendo trovare
ma scusami Mauro ma un 30x3 secondo te il giocatore dice di no un 30x3
secondo me se io fossi l'agente di Prescott gli direi no per principio perché okay, so che bene. Jerry Jones non potrebbe cioè voglio dire la mia alternativa è un 37x1
no beh quest'anno sono di meno
al tavolo eccetera ma secondo me Jerry Jones a un 30x3 non ci arriva. Io purtroppo sono convinto e non da adesso che Jerry Jones è come nel migliore dei casi la più grande risorsa e il più grande problema dei Dallas Cowboys per cui in questo caso l'ha gestito male fin dall'inizio e io ho come la sensazione che continuerà a gestirlo male poi lascio la parola agli altri. Secondo me due peg che vedo allora, secondo me di tag ce ne saranno, proprio perché c'è il cap basso, ce ne saranno come l'anno scorso, secondo me sarà usato. Due che vedo probabili sono i Bills con il tackle offensivo Jordan Williams, adesso non mi ricordo il nome.
Darryl Williams,
esatto, con l'offensive tackle, che è un pezzo importante della protezione di Josh Allen, che secondo me... anche a prezzo di tag può essere ragionevole e invece un'altra squadra che farà un franchise tag secondo me molto ragionevole in termini economici sono i New York Jets con Marcus May perché nella loro secondaria è un pezzo troppo importante partito Jamal Adams e mi pare il tag dovrebbe essere sotto i 10 milioni per una safety ed è ragionevole poi secondo me lo rimuoveranno più avanti quando troveranno l'accordo pluriennale ma per il momento lo taggano così ma parte essere scusate il pronome
hai dato una ninjata pazzesca Mauro ninjata epocale però dai sotto i 30 non si parte neanche a discutere con Presco cioè se gli offre meno di 30 cioè, perché ti presenti non farà neanche l'offerta sotto i 30 non credi?
Sì ma parliamo sempre di Jerry Jones cioè, io non cioè non credo che quest'uomo cambierà il suo modo di essere più avanza con gli anni. No, non ci credo. Cioè, è lui, è così. Nel bene e nel male è così. E secondo me quella con Prescott per lui è diventata, non dico una questione d'orgoglio, però è una cosa sulla quale gli roderebbe troppo tornare indietro. Magari è convinto di trovare un'alternativa, non lo so. Cioè, magari Dio solo sa che cosa sta pensando.
Ema, sei finito di mangiare, è il tuo turno.
magari sta pensando di fare trade up al draft.
Ah, sei dentro il laboratorio, no. Ottimo.
Sì, sì, io adesso nel laboratorio col wifi e tutto dovrei essere abbastanza stabile. Senza vento, sentirete le pompe, ma quello è un altro discorso, cerco di stare lontano.
Oh, signore.
No, sono mi aspirano.
Faremo una nuova rubrica su Fumble Magazine, le pompe di Ema.
Signori,
vai,
signori,
non vai,
se questi operatori potessero parlare,
immagino, dai.
Comunque, io sono dell'idea invece, sono dell'idea che secondo me Prescott forse un accordo lo troverà per due motivi. Magari non dice potrei andare per i 37, però i milioni che prendo la pubblicità non sono neanche bruscolini, che se vado a penso una squadra che ha bisogno, me ne vado a Houston per qualche, perché Watson va via, dico una cosa, sempre rimanendo in Texas, non è la stessa cosa di essere il quarterback dei Cowboys e il quarterback dei Houston Texans. Questo, quindi secondo me magari un accordo lo trovano, alto, ma lo trovano. Se va via, secondo loro che posizione sono al draft? Sono settimi?
10 mi pare. O 9 o 10.
No, 10, ok. Comunque, no, 9 sono i Broncos, quindi 10 sono i Texans, i Cowboys. Magari un quarterback lì si può pensare di trovare, magari il Jerry decide che McCarthy ha bisogno di un quarterback da fare crescere, perché non lo so, qualche pazzia che ha in mente, e a quel punto magari ci va. Secondo me lui potrebbe essere entrambi, sia un tag che un'estensione, o che venga alla fine rilasciato. Cioè, quella situazione secondo me è intoccabile come previsioni. Quelli che secondo me saranno taggati sono, avete citato correttamente la safety dei Jets, anche secondo me la safety dei Broncos, Simmons verrà taggata, però lui verrà taggata per il secondo anno consecutivo, perché Patton, che è il nuovo general manager dei Broncos, ancora non si è messo a parlare, c'è tutta una situazione di rinnovi, possibili tagli per via del salary cap diminuito.
Scusa, se ti interrompo, solo per un piccolo particolare, volevo ricordare agli ascoltatori, lo trovate sull'articolo, però vabbè, è giusto dirlo adesso, perché si sposa con quello che stai dicendo te, che un giocatore a cui viene applicato il tag non è che ha subito i soldi del tag, fino al 15 luglio o comunque fino all'inizio di luglio può firmare un contratto con la propria squadra, eh? Il tag lo obbliga a dei comportamenti, usiamo questo termine. Nel caso che non firmi il rinnovo con la sua squadra entro fine luglio, allora avrà diritto ai soldi del tag. Questo per il tema, che può essere che Simon sia un tag adesso, poi dopo con il nuovo general manager che entra un po' nel contesto arrivi un contratto. Ecco, vai pure, scusa.
Esattamente, che era quello che volevo dire. Perfetto, perché ci sono i Broncos con Von Miller che costerebbe 22 milioni, però se lo tagli sono solo 5 di dead money. Ci sarebbe Casey che sarebbe il defensive tackle, che se lo tagli sono altri 15 milioni che salvi. Devi anche rinnovare Jackson, che l'altra safety, anche lui sono 17 milioni. Cioè, ci sono, secondo me stanno ancora cercando di capire come muoversi, anche perché fino a probabilmente prima del draft si saprà quale sarà il vero salary cap.
Quindi, no, salary cap lo sai. No, il salary cap lo sai entro il 17 marzo, perché quando inizia l'anno devi essere sotto.
Esatto, giusto, hai ragione. Stavo pensando prima del draft, però sì, effettivamente il draft a sto giro è quasi a maggio. Sarà almeno 180 milioni, magari poi con nuovi accordi si scopre che è 190, e allora puoi iniziare. Hai tutto un sacco di persone che sono con il tag e devi firmare entro luglio. Quant'è, luglio, giugno, adesso manco mi ricordo.
Credo sia all'inizio, mi pare 15 luglio, vado a memoria.
Cos'è, due mesi, cos'è, il mese del training camp, quindi?
Sì.
Probabilmente. Quindi saranno tanti che verranno fatti, secondo me San Francisco applicherà il tag, non so a chi, perché praticamente quella situazione, sono 40 da firmare una cosa del genere, se ho capito bene. I Broncos se ne rifirmano, non so le altre squadre esattamente, perché c'è, cioè, 32 sapere tutto, anche, mi ricordo che anche Chelsea, Washington potrebbe essere, fare la stessa cosa, trovare, applicare il tag e poi trovare un accordo. Secondo me loro avranno idea, loro tanti applicheranno il tag, con la cosa che tra un mese e mezzo, quando ci sarà, sono 17, no, meno di un mese e mezzo, sono 3 settimane, 4 settimane da adesso, sanno esattamente quanto è stata di cap e iniziano a gestirsi una serie di cose.
Sì, concordo su questo. Avanti un altro, mentre Ema si mette a fare esperimenti.
Va bene, dai, vado io.
Vai.
No.
Vai,
ok,
vai.
Grazie. Io vado con due ricevitori, Kenny Golladay dei Detroit Lions e Will Fuller dei Texans, che penso che vengano taggati principalmente per essere tradati in un secondo momento. Anche se Golladay non escludo che possa trascorrere l'anno a Detroit, perché comunque è nel migliore interesse di Detroit dare un paio d'armi a Stafford, ciao, a Goff, perché comunque vogliono vedere cosa c'hanno fra le mani. E poi negli ultimi giorni ho detto su Rotoworld che stanno parlando anche di trade, che vorrebbero una trade al secondo round, cioè una pick al secondo round per un Golladay eventualmente. Perciò non credo che se lo lasciano scappare senza guadagnarci niente, diciamo. Mentre lo stesso discorso può essere applicato anche per Fuller, perché è vero che è stato associato ai Packers a più riprese a ridosso della trade deadline, però è anche, diciamo, un modo per salvare la faccia con Watson, ammesso sia possibile, perché ricordiamo che la reazione di Watson all'eventuale trade di Fuller è stato che sarebbe scoppiato un inferno nel caso l'avessero veramente mandato ai Packers. Nel caso in cui Watson dovesse andare via, magari proveranno a tradarlo, perché comunque Fuller, quando è in campo, perché ha grossissimi problemi fisici e problemi di durabilità, quando è in campo ha dimostrato di poter essere un VRD1 senza problemi. Però in tutti e due i casi non mi stupirei né se rimanessero nella squadra che gli mette la tag, né se venissero tradati, perché sono comunque dei giocatori in grado di fare la differenza in qualsiasi attacco vadano, e per le squadre che al momento, per Houston e per Detroit, non guadagnarci niente da due giocatori del genere sarebbe un po' sciocco, anche se poi vabbè, di Houston possiamo parlare quanto vogliamo, affinché non si risolve la situazione ha tutto poco senso.
Quale situazione?
Quella, mi sembrava avessimo parlato la settimana scorsa di sfuggita. Forse bisogna tornarci sopra un attimo, non lo so.
Ah, ma magari vado a riascoltarmi la puntata. Dai.
Bella idea. Non c'era Santini, bella idea.
Gira, 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 scegli Rotoworld.
Io volevo tornare un attimo su Prescott. Io sono sicuro che lo taggeranno. Ne sono proprio convinto, perché non c'è nessun altro quarterback in giro. Quindi non so cos'altro potrebbero fare oggettivamente.
Ne hanno bisogno.
No, vabbè, dai, ora non me lo
Hai
vedo.
Hai detto che... nessun altro, scusa.
Dai, io non me
sento,
lo vedo
mi
che vada a prendere.
Il dovere di supportare la casa di Fitzmagic.
E quindi sono convinto che a suo malincuore, ma starà lì ancora un anno e vabbè. Invece, scegliendo altri due giocatori che secondo me verranno taggati, dico Agolor dei Raiders, perché secondo me ha giocato bene e quindi tra virgolette non lo vogliono perdere, ma non so se ci credono fino in fondo, nel senso non sanno se è stata quest'anno l'anomalia. E l'altro dico Griffin dei cornerback dei Seattle, perché di cornerback secondo me validi ce ne sono pochi e quindi non possono correre il rischio.
Sotto a chi tocca?
Santini.
Io dico la safety dei Falcons, Keanu Neal. Non so perché lo dico.
Ma soprattutto è free agent.
Sì, è free agent.
Ma dalle mie studi... No, diciamo che lui è forte, ma ha il problema di farsi male, è vero? Alberto.
Sfasciato due volte, ha avuto due bruttissime infortuni. Si è fatto... crociato e tendine d'Achille back to back, però è tornato abbastanza bene quest'anno,
quindi però insomma qualcuno quando c'è si fa sentire, quindi magari, e poi l'ho detto perché non l'hanno detto gli altri, quindi sono contento.
Capito. Infatti quelli plausibili sono stati detti un po' tutti, a sto punto aggiungo alla lista Jonnu Smith, che i Titans potrebbero provare a tenere con la tag, che è accettabile per un tight end, non è esagerata, evitando di fare contratti lunghi, che ovviamente ne hanno già un paio sul groppone, non so quanto gli verrebbe voglia di fare un mega contratto a Jonnu Smith adesso, o un contratto comunque.
E Aaron Jones?
No,
secondo me no.
Beh, guardate, guardi, mi costa poco come...
Mi dispiace però, perché è un giocatore che mi piace tantissimo.
Alberto,
manco io?
Sì.
Sono veramente scarso a fare queste cose, nel senso che tante situazioni contrattuali mi sfuggono, però non lo so, diciamo che mi incuriosisce molto cosa faranno i Bucks con i loro di free agent, perché difficilmente li potranno firmare tutti, probabilmente sarà Shaq Barrett a salutare, e magari Chris Godwin potrebbero tenerselo così per provare l'ultimo anno, perché Godwin anche l'anno prossimo prenderebbe una barca di soldi comunque, però insomma in generale non lo so, tanti dei free agent che mi piacciono o hanno già fatto la franchise tag o sono poco papabili di venire taggati, quindi non lo so, tendenzialmente comunque sono d'accordo con i nomi che sono stati fatti prima.
Perfetto, vedremo. Io ho dell'idea, ma su Prescott ripeto, io per quel 3x30 per non legarti tanto, ma il ragionamento che ha fatto anche Ema è molto molto interessante.
Che aggiungo una cosa, direttore.
Prego, poi no, Alberto.
Lascio finire.
Vai, poi Alberto, aggiungo. Vai.
Ah, che secondo me, almeno da quello che ho sentito, in realtà un contratto breve potrebbe essere paradossalmente più comodo per Dak, perché lui ha 27 anni e con un contratto di 3 anni andrebbe in freggesi a 30, che vuol dire un altro contrattone, poi magari il contrattone lo firma anche a 32 se adesso firma un contratto da 5, però è probabile che i Cowboys invece farebbe più comodo un contratto più lungo ma magari meno impattante da subito, boh, vedremo.
Dipende anche dal garantito, Albe, nel senso certo. Cioè se gli fai 3x30 garantito, secondo me glielo, ci potrebbe, secondo me è sempre basso 30, però ci potrebbe pensare.
Sì, no, sì, però è interessante.
C'è sicuramente, credo lo dicesse Mauro, c'è una componente di ego, comunque di rapporti un pochino incancreniti da questa situazione, che inciderà. È che purtroppo questa cosa è difficile da valutare dall'esterno, quanto impatto avrà.
Sì, è vero, assolutamente. Cioè, lì poi davvero c'è anche il discorso del rapporto personale. E, ripeto, Ema ha messo in campo una considerazione molto interessante, che è quella di tutto quello che tu guadagni al di fuori del campo di gioco perché giochi nei Dallas Cowboys, che può essere questa un'arma a favore di Jerry Jones, no? In una trattativa, quindi quella può essere anche un'idea. Io ripeto, credo che nonostante l'infortunio e tutto, vedendo, perché poi dopo vanno fatti anche i paragoni con quello che gira, cioè non è che uno può dire vabbè, va, diamogli 10 milioni perché bravo ragazzi, anzi secondo me, come sono d'accordo con Ale, già un 3x30 è nella fascia bassa della mia idea dei soldi che può valere Dak Prescott da questo punto di vista.
Sì, però allora a questo punto il tag, il 37x1, gioca a favore di
tag Prescott,
che ha l'anno per in 28, pratica è un
Mauro,
quit deal,
28.
Ha l'anno per far vedere a tutti quanti che è ancora quello
Mauro, di 28. Sempre. 38 si era col cap dell'anno scorso, quest'anno il doppio lo porterà a prendere tra i 28 e i 29. Ho perso Mauro, non volevo dare.
C'è rimasto male.
Un po' male. Sì, un pochino.
Sì, anch'io.
Sì, sono, cioè il 20, c'è tra il 20 e il 30% in meno del valore del fantasmino.
Ma uno stacchetto come quando Pac-Man prende il fantasmino e fa.
Vedi? E qua basta chiedere, che ti credi?
Però, dove,
però volevo dire che comunque al di là di d'accordo l'importo, però il ragionamento era che un contratto di un anno gli fa comodo anche a lui, cioè da qui a un anno non sappiamo quali sono le situazioni. È vero quello che dice Emma, è sacrosanto che i Cowboys sono i Cowboys e il mercato che ti garantisco è il mercato garantissimo, ma metti che tra un anno, che ne so, i Giants si accorgono che Daniel Jones fa schifo, prossimo anno Prescott è libero, Prescott se ne va a giocare nella franchigia rivale di Jerry Jones, nel mercato più grosso d'America, non è che ai Giants i soldi non li fa, cioè sono d'accordo, cose che possono d'accordo comunque cambiare, un contratto di un anno magari gli può fare anche agio, fine, poi mi hai abbassato i soldi e allora mi è crollato tutto.
Scusami. Bisogna anche vedere come, fino a dove erano arrivati i colloqui precedentemente, insomma, perché era in odore di rinnovo.
Mi sono perso questa cosa, perché prenderebbe 27?
Perché quest'anno il tag del QB è 24. Lui ce l'ha aumentato di circa il 15.
Come 24?
24.
Ma sono nella media dei migliori 5.
24.
La media è 24. Questa è la notizia dell'anno, che la media è 24. Oh, ragazzi, come fa a scendere la media?
Perché c'è il salary cap più basso e quindi diminuisce anche l'importo del cap.
Ok, questo mi mancava. Pensavo fosse semplicemente la media proprio dei primi 5 e poi quella.
Ma l'ha adeguato comunque al salary cap. Infatti è la discussione che sta girando da 2-3 giorni su tutti i siti, è proprio quella, no? Ha detto attenzione perché il cap costa meno, ovviamente avendo anche meno salary cap vanno, non vanno quasi di pari passo, ma poco ci manca, ecco.
Mi mancava quello. Allora per quello, per 24 milioni si tagga al volo. Allora neanche bisogna fare discussioni.
Non è che lo innervosisce così.
Che
non si...
Ma che ti può fare? Che manca un anno nell'anno in cui dovrebbe tornare, no, dall'infortunio?
No, non può mancare, dai.
Una testa di cavallo nel letto.
Oh, ecco, questo secondo me è più plausibile.
Però il vendettone di andare ai Giants che dice Mauro è fantastico.
Anche
se vogliono sapere che Daniel Jones è scarso, li telefoniamo noi preventivamente. Già, possiamo farlo già anche in off-season quest'anno, probabilmente.
Va bene, dai, vedremo un po'. Poi comunque settimana prossima avremo già qualche informazione in più sui giocatori taggati o meno. Cambio argomento perché questa mattina alle 5:30, per chi era presente, scusate la sottile velata polemica.
Adesso non so se stai per dire quello, ma se stai per dire quello erano le 5:40.
Che ora era?
Era quasi le 5:40, ho guardato l'orologio.
Ecco, vedi. Mauro ci ha evidenziato un articolo sul sito dell'NFL, ripeto, l'abbiamo detto la volta scorsa, la volta prima, la volta altra ancora, il sito della Lega che gestisce tutta la baracca, sul suo sito va tranquillamente quello che viene chiamato insiding, cioè pubblica articoli che ipotizzano cose senza che nessuno rompa le palle dicendo hai visto questo cosa ha scritto, vabbè, altro mondo. Comunque vabbè, c'era questo articolo nel quale un giornalista del sito metteva così in evidenza 5 giocatori che secondo lui dovrebbero essere scambiati, e tendenzialmente perché sono in un momento tale in cui si può massimizzare il loro valore, per cui sono molto ricercati e quindi possono dare un'altra dei vantaggi anche alla squadra in cui sono, che in cambio avrebbe molta roba. Allora, vi dico quali sono i 5. Bueno, confesso che un po' mi è stupito leggere alcuni nomi, però sai, alla fine ragionandoci con calma è quello che vorrei fare questa sera con voi, meno del previsto, nel senso che i nomi che il giornalista di NFL.com cita nel suo articolo come 5 giocatori che dovrebbero andarsene dalla propria squadra, Christian McCaffrey, Julio Jones, Michael Thomas, Stephon Gilmore, Orlando Brown. Allora, su alcuni io non avrei mai pensato di poterli citare in un discorso del genere. Beh, l'esempio di McCaffrey, ne avevamo parlato anche settimana scorsa, per la fantomatica offerta dei Panthers ai Texans. Però insomma, alla fine in una lega nel quale è vero che bisogna cercare di costruire una squadra competitiva. Però si può, non c'è, così dice, secondo me non ci sono veti su praticamente quasi nessuno. Vedete davvero implausibile che qualcuno di questi giocatori se ne possa andare. Ovviamente il giornalista faceva anche presente nel suo articolo, certo, non che se ne vanno, ciao, ci vediamo settimana prossima, in cambio anche delle dovute, della dovuta contropartita. Dai, sono curioso di sapere il vostro parere.
Beh, vabbè, allora parto da Orlando Brown per ovvi motivi. Allora, qualche giorno fa ero sicuro che andasse via, perché comunque è in scadenza l'anno prossimo e Baltimore vuole guadagnarci sicuramente qualcosa. Però poi ci ho pensato un po' meglio e non è così sicuro che vada via in realtà. Perché quest'anno ha dimostrato di poter essere un left tackle. Ha giocato metà stagione come left tackle quando si è infortunato Stanley e ha giocato bene, veramente bene. Lui, la sua volontà è quella di diventare left tackle perché i left tackle prendono meglio, non è un mistero, e sarebbe anche il suo ruolo naturale in realtà, perché al college era il left tackle di Oklahoma, credo. Allora, Baltimore potrebbe, se arriva un'offerta giusta, devono chiaramente spedirlo ovunque lo vogliano. Una squadra plausibile sono i Chargers, secondo me. Però non, intanto lo perderanno comunque, perciò secondo me potrebbero farlo giocare un altro anno, che è nel suo migliore interesse giocare uno e giocare bene due. Farlo giocare a destra, perché intanto torna Stanley e la sinistra è di Stanley e non si piove, che intanto va via lo stesso. Quella è quasi una sicurezza, che non riesce a pagare due tackle, salvo sei Philadelphia Eagles e poi vedi che fine hanno fatto. Dunque, secondo me, se arriva un'offerta giusta che comprenda una scelta al primo round, oppure una scelta che permetta un trade up al primo round, per esempio avevo detto qualcosa che parlava di Baltimore, che lo dava, mi sa, sempre ai Chargers, e si guadagnavano tipo la 12ª assoluta per Orlando Brown e la 27ª dei Ravens, quella ci starebbe. Però non è così certo, cioè alla fine Baltimore lo farà giocare, non deve pagargli tag né niente, e siccome la finestra, non dico si stia chiudendo, perché c'è Lamar Jackson che è un ex MVP e finché c'è un MVP under center le cose vanno tendenzialmente bene, però secondo me se questa off-season non rinnovano Jackson possono provare a fare un all-in tenendo Brown, investendo i soldi che risparmiano, diciamo, su un altro ruolo. Anche se poi ripeto che la mia aspettativa è che vada via, perché vogliono guadagnarci qualcosa, non lasciano andare via per niente. Però non è così certo, anche se chiaramente l'ha fatto sapere a più riprese che lui è un left tackle, e che è un ruolo che purtroppo, per fortuna, Baltimore non coprirà mai.
Secondo me, detto che se McCaffrey vuole venire a Miami vado io a portarlo in macchina, lo accompagno io di persona, secondo me Belichick sta già raccogliendo le offerte per Stephon Gilmore, e Stephon Gilmore se ne va perché è aderentissimo alla filosofia dei Patriots. In questo momento i Patriots non hanno bisogno di uno Stephon Gilmore nella fase storica che stanno attraversando, per cui se i Patriots non tradano Gilmore io sono ufficialmente stupito.
Non basito F5, stupito.
No, stupito.
Ok. Dai.
No, volevo sentire Alberto su Julio Jones.
Infattibile, Marco. Cioè, in questo momento, oddio, tutto è fattibile, però a livello contrattuale non ne vedo la necessità, ma più che altro secondo me Julio Jones andrebbe tenuto piuttosto in un ruolo alla Larry Fitzgerald fino al momento in cui si ritira. Perché il suo impatto è più forte di quello che fa sentire in campo, che al di là di quest'anno è stato un po' come è stato gli infortuni, è sempre stato di livello assoluto. C'è un video di Julio Jones in week 17, stagione già da buttare, eravamo all'epoca 4-11, lui era infortunato, è andato lo stesso con la squadra Tampa e prima della partita era in campo ad allenare gli altri ricevitori. Queste cose non finiscono chiaramente sulle tabelle delle statistiche, passano un pochino sotto traccia, ma secondo me avere un Julio Jones in squadra è troppo importante anche per gestire il post-Ryan, la transizione, diciamo, a chiunque sarà il prossimo quarterback. quindi io non lo farei, anche perché cosa ci cavi fuori? Una seconda scelta probabilmente, e quest'anno non massimizzi neanche per quanto riguarda il salary cap, perché ti devi ingoiare una bella fetta dei milioni che gli dovevi. Quindi Marco, per rispondere alla tua domanda, io Giulione me lo terrei tutta la vita.
Secondo me c'è un nome che è Michael Thomas, che se ci fosse l'offerta giusta, e non so chi potrebbe farla, credo che i Saints sarebbero ben felici di salutarlo, un po' per i costi e un po' perché secondo me sono arrivati a un punto in cui i rapporti interni allo spogliatoio dei Saints farebbero forse meglio a non avere in circolo Michael Thomas. Magari mi sbaglio, ma credo che sia così. Apprezzo l'ottimismo di Alberto, che ha detto che era già compromessa alla 17esima 4-12. Sì, effettivamente era un po' andata la stagione.
Io vi aggiungo un nome che è dei Bengals, Geno Atkins, come defensive tackle, che secondo me l'anno prossimo vince il comeback player of the year e viene via con due soldi, e chi lo prende fa un affare d'oro, secondo me.
Sono in macchina, ma Giorgio?
Ma io guarda che sono convinto, e chi lo prende veramente fa proprio un affarone, perché glielo tirano dietro sbagliando ovviamente, e lui ovviamente non è paragonabile a Donald, ma per certi versi anche di struttura fisica e tutto, è quello che mi viene in mente quando è sano e tutto, più gli si avvicina, con sempre distacco, perché lì siamo fuori categoria.
Giorgio, sai chi invece secondo me sarà l'affare che avrà via dei Bengals?
Sentiamolo.
Carlo Lawson.
Immaginavo.
Fortissimo e pochissimo reclamizzato.
Infatti io spero resti.
Ma devi sperare che qualcuno non fiuti l'affare, perché è veramente fuori dall'Ohio, è veramente uno di quei giocatori che o diciamo segui tanto il football o non, davvero non sai chi è, o meglio non sai magari quanto può dare, quanto è forte, e per questo secondo me rischiate di farlo portare via, anche se in realtà con tutto il cap che avete o che potete avere, insomma, non capisco perché non rifirmare i pezzi buoni del roster che ci sono.
Ma lui teoricamente è in trattativa, e da quello che avevo letto lui è interessato a avere una buona base garantita, per cui accetterebbe anche cifre, per capirci, attorno agli 8 milioni, quindi cifra assolutamente ragionevole per un defensive end, con un garantito però ovviamente molto molto alto. Che per i Bengals non è un problema, perché intanto noi lo garantiamo comunque, anche quando uno smette di giocare, nel senso, anche se fa schifo, tanto lo teniamo, quindi puoi darglieli anche tutti, non taglia nessuno.
Ma Lawson, vado a vedere, così vedere quanto prendesse adesso, perché poi dopo dipende anche molto, oltre che dall'offerta che fanno i Bengals, anche quella che puoi fare al giocatore, ovviamente, se no... Cioè uno non è che si muove da un posto per andare da qualche altra parte, magari a parità, ecco tutto qui. Cioè, il discorso secondo me vale anche l'offerta. E poi lascio la parola a chi manca. Il discorso di Julio Jones. Io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Alberto. Quello che ho imparato è che davvero di fronte all'offerta giusta a nessuno è incedibile. Vai, diciamo quasi nessuno, probabilmente Giulio rientra in questi, però veramente vengo lì e ti do, adesso dico una clamorosa stupidata, intanto Lawson prende niente, prende cazzi vostri
in
Giorgio.
Contract, eh sì, perché ha il contratto da rookie,
eh sì,
era, vado a memoria, quarto giro, ora più o meno, non mi ricordo benissimo, ok,
no, lui è stato primo giro, 19esima scelta su. Ah no, sto guardando l'uso sbagliato. Sto guardando, vai tranquillo. L'uso
sbagliato, hai preso
Chuck Lawson probabilmente.
Hai preso quello sbagliato.
Chuck Lawson hai preso. No, lui prende due soldi ed è uno che aveva, ora non ho guardato quest'anno le statistiche, ma tipo fino all'anno scorso era per numero di snap giocati il giocatore con più pressure di tutta l'NFL.
No, ma non lo metti in dubbio, che assolutamente, che Questo ancora, quindi ancora un anno di contratto, perché è un 2017, non hanno fatto l'estensione, quindi già sì, ve lo portano via con quattro spicci.
Ma vedrai che resta, vabbè, secondo me resta, la butto lì.
Tornando al mio discorso, sì,
direttore Giulio, per un primo giro, cioè il mio discorso mi ero dimenticato di aggiungere, se poi arriva uno e ti offre un primo giro lo dai, secondo me.
E io penso che stavo dicendo tre, come no, per...
ma guardi, quella sarebbe la circonvenzione di incapace, ma solo per un discorso anagrafico.
Sì, no, ma ci sono...
per
no.
Un discorso anagrafico, però per il momento, la situazione in cui sono i Falcons, magari facciamo una scelta top 20, posto che secondo me non te la dà nessuno, lo darei piangendo per giorni, per qualcosa di meno assolutamente no.
Guarda, ti facevo l'esempio che secondo me anche uno come McCaffrey, che, di cui ancora nessuno ha parlato, di fronte alla giusta offerta, e non sto a definire quale sia la giusta offerta perché sarebbe solo così numeri buttati a caso, ma anche un giocatore come McCaffrey di fronte alla giusta offerta cambia tranquillamente stato, città, nazione, eccetera eccetera eccetera.
Io ricordo sempre che noi abbiamo visto cambiare maglia a Tom Brady.
Giù Montana.
Sì, quello noi era, quello diventa un noi un po' più ristretto.
Ok. Va bene. Altro sull'argomento?
Ho una domanda per Giorgio, direttore. AJ Green, in che stato è?
Ohio.
Giorgio, mi sa che è mutato.
Giorgio no, si è spento. No, proprio si è spento.
No, quel nome lì ha reagito, ha avuto una
manetta, ma il dito non funzionava. Allora, AJ Green, io non ci spenderei soldi, dico molto sinceramente, lo dico con la morte nel cuore, nel senso che non riesce più ad aver separazione. Una chance ce l'ha, ma una sola, che vuol dire fare tutta l'off season senza infortuni, tutta, ma non deve avere neanche una contrattura, né? Perché è bastato quest'anno un piccolo infortunio muscolare nel training camp, ma veramente piccolo, una roba da una settimana, poi in realtà per cautelarlo l'hanno lasciato fuori due settimane e mezzo, una roba del genere, e non correva più, cioè ha fatto i primi giorni training camp benissimo, poi dopo piccolo infortunio muscolare e tutta la stagione non ha recuperato, e purtroppo è veramente sul viale del tramonto. Se uno riesce con un contratto ma veramente basso, ma proprio stracciato, a dirgli senti, vieni a provare a vincere il titolo con noi, magari se riesci a tenerlo sano per un'intera stagione ce la fai.
Ma allora è per lui che hanno fatto la canzone?
No, quale?
Nessun grado di separazione.
Madre di Dios.
Va bene. Ok. Come terzo quello di giornata, ci siamo tenuti, prima di passare ad Assi di Stubo, che abbiamo delle domande veramente interessanti alle quali rispondere, un piccolo giochino che abbiamo diviso in due. Questa settimana lo applicheremo all'American Football, ma soprattutto Conference. Settimana prossima, se ci ricordiamo, alla National Football Conference, perché può darsi anche che non ci ricordiamo di farlo. Siamo gente volubile. Allora, è questo il giochino. Lo facciamo division per division. Un giocatore che aggiungereste alla squadra di cui parleremo che potrebbe migliorarla. Ci sono delle regole, non vale dire Mahomes. Quindi questa è la prima regola, cioè lo sforzo che dovete fare è quella di non dire cose scontate, e so che voi potete farlo, Crisbio, perché ne avete le capacità, le competenze, la conoscenza, soprattutto, tranne qualcuno, siete svegli dalle 5:30, come me, per la riunione di redazione. Allora, cominciamo con la East Division, quindi Bills, Dolphins, Patriots, Jets. Questa la lascio alla coppia Rizzotto-Cantù. Ah, volete dire un nome a testa, non è che uno fa una squadra o uno l'altro. Fate voi.
Ma non si era detto AFC South?
La South per ultima.
Ah, ma io c'è il doppio turno.
È bravo. Esatto. Beh, vedi, tutti hanno un turno, tranne quello che non era presente alle 5 e mezza. Sai che Alberto è così, ma io ti rispetto per questo.
Me la sono meritato, niente da dire, direttore.
Dai,
da dire.
Mauro e Alberto.
Vuoi cominciare te, Alberto? Vado io.
No, Mauro, vai te, così Alberto mi passa gli appunti.
Allora, l'ho già detto prima, per noi prendo McCaffrey, Christian McCaffrey, così, perché il, mi va.
Per il Dolphins di Sean Watson.
No, Christian McCaffrey. Allora, vogliamo parlare di un giocatore per migliorare questa squadra? Christian McCaffrey. Ai Bills do un altro running back, poco da fare. Ai Bills potrei dare...
Christian McCaffrey.
Dai, Christian McCaffrey, esageriamo. Si splitta, fa i giorni pari da noi e i giorni dispari di là.
Pure, poveraccio.
New England ha bisogno di un ricevitore, ha bisogno di esperienza, ha bisogno soprattutto di qualcuno che ha bisogno di tante cose, di quante cose ha bisogno New England. Però diciamo un bel ricevitore, diciamo un Allen Robinson, dai, che è anche libero.
Io appoggio durissimo.
E ai Jets, io sarò banale, però io ai Jets gli ridarei indietro Jamal Adams. Perché secondo me i Jets era proprio il cacio nel formaggio, cioè era proprio il giocatore da Jets, cioè era lì, era il suo posto.
C'è anche recupero, Gio Carlosson ai Bills, ai Patriots appoggio alla grande Allen Robinson, anche se pure Chris Godwin non sarebbe male, per i Jets Deshaun Watson, e se devo fare un nome più realistico, che ha già fatto Marco Santini prima, è Keanu Neal, visto che Robert Saleh viene insomma da quelle parti lì, ha bisogno di una safety, di una strong safety in questo caso, quel tipo secondo me ci calzerebbe molto bene.
Perfetto, bravi, bravi. Io lo so che i ragazzi sono preparati. Dai, AFC West, Broncos Chiefs con la S, Broncos Chiefs, Raiders Chargers, Sortino Santini. Guarda, proprio due coinvolti anche nelle sorti. Oh, due sì.
Mi smuto, ci sono.
Ecco.
Ci sono, che devo andare nell'altra stanza così non sentite tutti i rumori molesti. Che poi Fumble Magazine mi tagga. Allora, i Broncos in realtà... su vari free agent, secondo me maggior parte sono i Broncos sono tendenzialmente a posto, cioè non sono, mancherebbe magari un linebacker, però tendenzialmente la squadra, considera che l'anno scorso gli infortuni possibili ci sono stati, tipo a un certo punto ha avuto 40% del cap in injury reserve, così, tanto per darvi un'idea, secondo me la squadra c'è. Secondo me in particolari free agent non ci saranno, forse rifirmano forse potrebbero rifirmare il figlio mio, il diavoletto della Tasmania, Philip Lindsay, però
Alberto,
magari
Alberto,
arriva
Ciula, un giocatore, una squadra che potrebbe essere utile ai Broncos.
Chi?
Non c'è più Alberto.
Ma perché Ema?
Ho detto Ema.
Ha detto Alberto.
No, ho detto Ema.
Posso dire i giocatori che potrebbero essere utili?
Un giocatore.
Von Miller se ne potrebbe andare e farebbe la felicità di Green Bay, per esempio.
Un giocatore che
non ha capito il gioco, direttore, non ha capito il gioco.
Direttore, mi sono perso.
Ema, ascolta. Devi prendere un giocatore, chi vuoi, da un'altra squadra, magari non scontato, che dici Mahomes perché così, che possa migliorare i Broncos.
Troppe pompe?
E che su
Fumble Magazine fa l'altro gioco. Esatto, scusate, mi ho perso per due minuti.
Poi
allora, sto pensando, chi che vorrei? Ho bisogno di un linebacker forte, che va bene, ci penso. però datemi visto... magari Queen, no, datemi Queen e Ravens, quello me lo vorrei volentieri.
Prenditelo tu,
puoi prendere quello che vuoi.
White questo... Ah no, la Vonta David, lo so, voglio la Vonta David.
Ormai svegliato. Ti è arrivato Queen, basta.
E vabbè, mi farò...
Ma non c'è la politica di Reso.
Sì, rimandi devi portarla dietro all'ufficio postale però.
Allora, intanto che Alberto, sì, va bene, dai, ok, io l'ho detto che sono stanco, e che Ema pensa alle altre tre squadre. Santini, si inserisca lei di soppiatto.
Perché io invece le ho pensate.
Cioè. È ovvio.
Comunque, allora, Broncos...
diciamo così, scusa. Ecco. No, di Mahomes per i Chiefs è necessario, cioè loro vorrebbero Mahomes.
Stasera Fumble Magazine si fa la serata.
Stasera siamo sponsorizzati
dal più grande giornale online, Fumble Magazine.
Vabbè, vado intanto che si ripiglia.
Inseriscilo.
Allora, secondo me Broncos, ma scusa, se sono così a posto perché sono finiti ultimi? Comunque vabbè, allora il comunque direi Watson per forza. I Chiefs, ditemi un vabbè, i due che sono infortunati dovrebbero rientrare, in più anche il centro canadese, vedi, quindi linea offensiva no, io guardia. Dico un ricevitore sì, Allen Robinson, dai, ce lo vedo. I Chiefs, ai Chargers, ditemi voi un uomo di linea offensiva, in questo caso sì, non so, e Raiders qualsiasi giocatore che sappia cos'è un pallone da football nel lato difensivo, quindi io direi un Derwin James sano.
Va bene, è stato un parto questa.
Oh, e io mi ho perso per due minuti, non ho capito niente, non che sto leggendo.
Vai tranquillo.
Cioè, non ancora... C'è qua gente che suda.
Fa caldo.
Adesso sudano anche.
Per favore. Allora,
questo razzismo verso i siciliani deve finire. Gente, ci sono qua i migrati che sudano, che fa caldo. Sono dentro la tuta, cioè.
Vabbè.
Sembro un puffo, signori.
Per favore,
quando è finito ti do la password per l'account di Fumble Magazine, io mi ritiro.
Va bene, dai, divisione nord, Ravens, Bengals, Brown, Steelers, Righetti, Prunotti.
Vai Giorgio, no, vai te, io non riesco a seguire. Allora,
andiamo per anzianità, i Bengals, linebacker, Miles Jack. Poi Ravens, diamogli si può, vero? Sì.
Sì.
I Ravens di Andre Hopkins, che gli serve come il pane. Gli Steelers, mi spiace per Ale, ma gli do Cook, che così riniziano ad avere un running back decente. E i Browns, gli do Bates dai Bengals, perché veramente Sendejo quest'anno come safety non si poteva vedere.
Pendejo.
Sì, ho capito. Ravens, Corey Dinsley, the Packers, che anche free agent, perciò magari un centro che non lancia i cazzo di snap in orbita ai playoff magari farebbe comodo. Ai Bengals un front office. Ai Cleveland Browns darei Anthony Harris. Ma sì, dai, diamo Anthony Harris. E ai Pittsburgh Steelers, Roethlisberger, dopo che si è andato a allenare nella camera del tempo, come si chiamava, di Dragon Ball, che magari tipo Goku quando moriva, che poi doveva risuscitare e si andava a allenare col genio, una roba del genere, perché è inutile parlare degli Steelers senza parlare del quarterback.
Sono veramente bisogno del quarterback.
Ma anch'io, perché non mi ricordo tanto bene. E Dragon Ball GT con le robine non le guardavo perché erano da poser, perciò sono vecchio
Dragon
anch'io.
Ball GT era quello con le macchine.
Era quello con la sigla Super Tamarda.
Ah, credevo quello con le macchine.
Però vedi, Gio, lui non si ricorda bene. Noi non ci ricordiamo, cioè, zero. Cioè,
io ho problemi di memoria per motivi di scelte di vita, voi per altri.
Va bene.
Vabbè.
Chiudiamo con la...
Se la scelta di vita è farti martellare in testa da Santini, fammi capire.
Aspetta, in un certo senso, sì. Nel scrivo senso collaterale, no.
La stanchezza ci sta veramente segnando
scrivo il
tutti.
Scrivo il tweet sulla... Scoprire, riaccoprire la storia, la memoria, una scelta? Cioè, non ce l'hai per scelta?
Sì.
Intanto che tu scrivi, intanto che tu scrivi
un podcast di questi due con la sigla cioè io voglio un podcast di questi due.
Vabbè, sentite, passiamo alla divisione sud. Texans, Colts, Jaguars, Titans, Talaschi, Cantù.
Vado io, Albe.
Vai Ale, vai.
Allora, Houston, se si potesse Belichick, altrimenti direi Nick Bosa. Indianapolis, un ricevitore, vabbè, il sogno sarebbe dargli DeAndre Hopkins, anche se prima bisogna capire chi va a fare il quarterback, ma c'è Wentz, speriamo che sia sano. A Jacksonville invece, considerando che avranno una prima scelta, vorrei un uomo di linea fortissimo, quindi o Bakhtiari o Nelson, uno di quei due lì. Tennessee, sono indeciso. Diciamo già Jalen Ramsey, dai, oppure Travis Kelce, se invece vogliamo andare con l'attacco.
Allora, ai Texans, no, beh, dai, Aaron Donald non vale, però gli darei Chris Jones. Poi, ai, che ordine avevi fatto, Ale? A proposito di memoria breve termine, a Indy gli diamo un ricevitore. Sì, gli diamo un ricevitore, però gli do, per non dire Allen Robinson, gli dico Kenny Golladay. Poi a Jacksonville abbiamo Lawrence, ricevitore ce l'abbiamo. Cazzo, quasi gli ridarei Jalen Ramsey, probabilmente. Però dai, diciamo Gilmore, giusto per cambiare. E a Tennessee gli darei un edge forte forte. Quindi The Khalil Mack sarebbe il nome più appariscente, però mi accontenterei anche di uno Shaq Barrett.
Ce l'abbiamo fatta. Dopo l'inizio non lo credevo possibile. Va bene, allora, dai, anche... Oh, settimana prossima, la mia redazione, ricordiamoci, dobbiamo fare l'NFC. Perché poi sapete com'è, il tempo passa, le donne invecchiano, eccetera, 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 ci dimentichiamo. Ok, un'ora di trasmissione, un'ora di trasmissione, è arrivato il momento di Ask Disturbo.
Ask Disturbo, tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Oh, te l'ho detto quell'idea di fare un podcast solo di sigle dei nostri podcast? Te l'ho già parlato?
Un paio di volte.
Ok, ci pensiamo. Dai, ragazzi, io non... chi vuole risponda, ma qualcuno risponda. Lo dobbiamo ai nostri ascoltatori. Riccardo, come
siamo all'implorazione?
No, non è che vi imploro, poi vi spacco le gambe dopo. Dirlo in pubblico non è bello. Teniamo qualcosa anche nel nostro intimo. Riccardo, come vivono i tifosi il cambio di città di una franchigia? Quanta differenza c'è tra come lo vive uno statunitense e un tifoso d'oltreoceano?
Ma rispondo io, facile. Questa. Allora, per un americano è praticamente, se gli muore la madre soffrono di meno. Questa è la verità.
Direi che è proprio una metafora proprio adeguatissima. Proprio, guarda, stavo pensando adesso, io mi dirà, beh, sono molto dispiaciuti perché insomma, no, la tua metafora è molto migliore, perfetto.
Scusi, sono diretto, direttore. Cioè,
a parte i tifosi dei Raiders che sono abituati con tutti gli spostamenti che hanno fatto,
però quelli di Oakland a momenti facevano una rivolta, ma dettagli.
Anche a San Diego non è che l'hanno presa benissimo.
Cioè, ti ricordo che San Diego ha fatto un video rap in cui dicono che dovreste rimanere a San Diego perché San Diego è la seconda città più grande. Cioè, manco dire siamo la città migliore per quello, no, siamo la seconda città più grande in, in California.
A Baltimore sono dovuti andare via di notte
col camion di notte.
Esatto. Mentre per un tifoso, secondo me, per un tifoso italiano non cambia troppo. Cioè, non penso che Massimo abbia deciso di fare, abbia deciso per l'impiccagione quando i Rams si sono spostati.
Non la sua, sono più legati alla franchigia.
Io avrei smesso di tifare se fossero andati via quando se ne parlava 20 anni fa i Vikings.
Non può darsi che ci siano, cioè, che sia impossibile generalizzare, perché sono alcune squadre, quelle un po' più sfigate, con la storia più travagliata.
Perché, magari, ragazzi, non... chi può prendere?
Ma non stavo parlando
di... Ma anche un tifoso Jets, c'è anche un tifoso Jets, ci rimane, cioè, sono tutti quanti che quando lavoravo a New York... o meglio in New Jersey, ero in con la cosa che vedevi tutti quanti con la sigla, con la macchina con scritto Jets, le magliette verdi, e sono i Jets, con tutto il rispetto, ed era il 2017,
non è che però i Jets però... sono lì da una vita, non si sono...
vabbè, capisco per i Jaguars.
Ma anche i Chargers sono a San Diego da una vita.
Sì, no, ma infatti non stavo facendo un caso generale, però ad esempio i Rams hanno fatto avanti e indietro 45 volte, i Raiders pure, poi i Raiders sono un caso diverso perché secondo me sono una franchigia molto orizzontale, nel senso che la tifano in tante parti degli Stati Uniti, ma anche in altri sport, cioè, ci sono quelle franchigie che vabbè, ok, magari non riescono, se ne vanno anche perché non riescono a creare quel legame con la città che poi porta soldi. Diverso è il caso di squadre trascinate via per questioni economiche e spesso stadio, lì sì che ti muore un parente, quello sì.
Beh, però magari... guarda Cleveland,
sì.
Cleveland gli hanno portato via la squadra dopo una vita e l'hanno veramente presa malissimo, cioè forse è un caso
intanto si sono anche fatti lasciare nome, Albio, casco e tutto, cioè, per cui
sì.
Perfetto. No, è vero, però comunque quello che dice anche Alberto, cioè è difficile generalizzare perché poi ogni cosa fa storia a sé, ogni spostamento ha le sue cose, cioè quando, non lo so, quando nell'NBA quello eclatante, quando i Seattle Supersonics sono andati via da Seattle per andare a milioni di chilometri di distanza, è stata una tragedia. Altri spostamenti non hanno causato queste gran lacrime. I Brooklyn Dodgers che se ne sono andati da Brooklyn per andare a Los Angeles e hanno distrutto un pezzo di storia. Cioè, dipende. Cioè, io credo che se i Jaguars dovessero spostarsi da Jacksonville, non so quanti piangerebbero al di là degli abbonati allo stadio.
Questo è vero, anche perché Jacksonville è città più universitaria nel senso di college, loro sono molto più legati al college da quelle parti, questo è vero, però se prendi Green Bay, prendi Broncos, prendi Patriots,
certo, tutta gente
che sono lì, si sono fatti tutti quanti almeno più di 5 Super Bowl, anche Pittsburgh, Philadelphia, cioè, per carità, ci sono i casi, anche i tifosi Panthers, non è che penso scoppierebbero, perché comunque sono in una zona in cui hanno il college. In altri posti in cui c'è magari cittadine piccole o molto grandi, penso New York, penso a Minneapolis, eccetera, secondo me la sentono molto di più, cioè, o sono molto piccole.
Però,
molto
è vero anche che quando se ne sono andati via, quando mercato grande, quando Los Angeles ha perso contemporaneamente sia i Rams che i Raiders, cioè a Los Angeles non è che ci sia stato questo senso di smarrimento degli appassionati,
perché Los Angeles molto, è particolare,
dipende molto dalla tradizione.
Allora, portando via i Lakers è altro che rivolta nel 92,
esatto. Cioè, dipende molto come la in California, a Los Angeles non c'è quella cosa che magari io sento qui, anche qua a Boulder, che la domenica, anzi sabato della partita, se la partita all'una, alle 10 sei già qui a fare il barbecue, capito? In California lo stile di vita è diverso, ci sono tutta una serie di cose diverse, si sente di meno, secondo me. ma una spiegazione,
una spiegazione che sento tante volte è che quella che dice sempre che comunque il vero cuore di un americano batte per il college, non batte per lo sport.
Vabbè, sì. Tenistico.
E siccome
sì,
il college non si sposta,
dipende.
Cioè, da quel punto di vista il posto fisso nel suo cuore ce l'ha sempre. Poi è chiaro che gli appassionati, quelli profondi, ti va via la squadra della tua città, che ci restano male e in un modo che noi europei probabilmente non possiamo neanche capire.
Anche perché da noi non spostano le squadre.
Anche però, perché, esatto, cioè è una realtà che non ci appartiene.
Però ragazzi, avete detto bene, cioè, ci sono squadre che viene difficile immaginare spostate. Io davvero 20 anni fa se ne parlava seriamente di spostare i Vikings perché c'era il proprietario texano Red McCombs, lasciamolo dov'è, e voleva fare i San Antonio, si parlava dei San Antonio Vikings. Obiettivamente a me veniva freddo e l'ho vissuto in prima persona.
Vabbè, San Antonio non ti veniva tanto freddo.
No, a me sì, a me personalmente sì, perché restavo nel Minnesota, non mi spostavo come tifoso. Ah, ecco. Però l'ho vissuta male anche dall'Italia una cosa del genere, perché comunque era una cosa che snaturava un pochino quel tipo di appartenenza che c'è per alcune squadre nei confronti del territorio.
Va bene, grazie.
Dipende anche da quanto tempo... Quanti anni è che c'è quella franchigia? Cioè, la verità alla fine è quella. Se ci sei cresciuto, ce l'hai... Sono tutte quelle della AFL che sono dalla 1960. Ci sei... C'è cresciuto tuo padre, ci sei cresciuto tu nella pratica. Grandissimi movimenti alla fine non ce ne sono stati per la AFL, a meno che adesso non entri Massimo a dirmi non è vero, però sto pensando enormi, non li ho visti. E cioè, ci sono stati, per carità, ma enormi, non me li ricordo. Sono anche più giovane, l'unico che mi ricordo sono gli Oilers, che di spostamenti proprio che si da baracche burattini da una città grande a una più sì, perché aspetta, quelli di Tennessee, aspetta, loro sono a non sono a Memphis, dove sono i Vikings? Sono a Nashville, giusto, che comunque è più piccolo di Houston, mentre San Luis che è molto piccola
ci vuole poco essere più piccoli di Houston.
Sì, appunto, però mentre il passaggio da St. Louis a Los Angeles, se cioè passi da un mercato molto più piccolo a un enorme, quindi comunque, lasciando stare questo, si sente tanto, il college rimane sempre, cioè quando io andrò via il college, i Buffalo me li ricorderò per sempre, per carità, così come i Broncos, perché io sono cresciuto con entrambi. Secondo me i tifosi americani non sono molto diversi da quelli che siamo noi, per quanto noi, o meglio, voi, non sentite se la squadra cambia, non è che proprio adesso smetto completamente, a meno che non siano i Vikings, a meno che proprio il feeling, hai proprio il sentimento per Minnesota.
Direttore, non ho capito perché Emma ci dà del voi.
Non lo so,
mi sembra il minimo.
Sono già al quinto giro di sigla per rispondere a Riccardo. Riccardo, ce la prossima 5:30, vieni alla riunione di redazione e proponi interi argomenti, perché con le tue domande ci abbiamo fatto un podcast. Quindi invitiamo Riccardo settimana prossima, 5:30 Riccardo, sono sacrifici.
9:30 Mountain Time, dipende come
la carica. Sì, Riccardo
vediamo se Emma ha capito. Emma, a quale tifoso tireresti via un'altra squadra per...
Basta, per favore.
Da tuo.
Allora,
toglierei sei Raiders, così.
Allora,
ti darei jet, così continui a soffrire.
Ma non è detto. Allora, arriviamo con la domanda di Lorenzo, una domanda un po' complicata che Lorenzo ti invito a fare anche la prima parte di domanda che comunque leggerò agli amici di Podcast Verso il Draft, che questa settimana registrano Lorenzo, quindi se fai la domanda in chat con il loro hashtag sicuramente risponderanno. Lorenzo ci chiede quanto il Covid ha influito economicamente sul college football. Potrei dire tanto, però non è una risposta, è una risposta a sentimento.
Sono 20 miliardi di dollari.
In generale, sì, esatto. Quindi, però Lorenzo, davvero, ci sono gli amici del Podcast Verso Draft che registreranno, credo, mercoledì o giovedì sera, quindi se gli fai la domanda ti risponderanno loro in maniera più compiuta. E Lorenzo ci fa la famosa domanda da $1 milione, però poi rispondiamo volentieri. Secondo voi nel breve periodo ci sarà la possibilità di vedere una partita NFL in Italia? Risponde Mauro, che è amico di Goodell.
Rispondo io.
Che sei amico di Goodell, sì.
Ah, no.
Vabbè, di anche il perché, dai. Che no,
perché non c'è, non ci sono, non c'è interesse a sufficienza per portare un business come l'NFL in Italia.
È una risposta, Lorenzo, concisa, ma che ti dice tutto.
Aggiungo io, direttore, non mi sorprenderebbe però in un futuro non troppo lontano vedere una partita in Germania. Se proprio dobbiamo pensare a uno stato europeo che non sia l'Inghilterra. Perché secondo me hanno le strutture, potenzialmente avrebbero anche, sicuramente farebbero sold out a prescindere dal
Germania. Sono d'accordo, ma forte. Secondo me l'NFL non uscirà più da Londra.
Sì, no, è un long 23, shot, però piuttosto che l'Italia, la seconda classificata dopo l'Inghilterra, okay, sarà la Germania.
Sì, sì, d'accordo, assolutamente.
Giovanni, l'NFL ha investito molto, molto su Londra e tendenzialmente sono d'accordo con te, ma non sono così certo di come la Brexit possa cambiare le cose nel medio termine.
Vedremo.
Da quel punto di vista, se ho capito bene, il signor Johnson sta cercando del Colorado di favorire tutti i mercati. È perché sono io, l'unica cosa che faccio mentre lavoro è ascoltare podcast economici. Ho
un problema grave.
In realtà il signor Johnson, il piano per non fare con l'Europa di fare tantissimi accordi con l'America, e anche secondo me un bel po' di partite nell'NFL verranno fatte in futuro a Londra, cioè quando tutta la situazione Covid verrà sistemata.
Vedremo.
Occhio a Parigi, secondo me.
No, francesi, Puzzoni.
Secondo me pure.
Baguette sotto il braccio, no.
Parigi piuttosto di...
E poi è una piccola Berry.
Se avesse lumere, ma non ha lumere, quindi non lo è. Domanda di Matteo, ecco, questa è una bella domanda. Secondo voi, chi dei 32 head coach ha messo insieme il miglior staff di coordinatori?
Lions! Vabbè.
Ma i Lions dell'anno scorso?
No, quello di quest'anno.
Non Urban Meyer, visto il casino di settimana scorsa.
Madonna, Urban Meyer non so se stia combinando.
Ma lui non chiedeva il peggiore, se no vinceva Urban Meyer.
Sì, no, secondo me adesso tutti i nomi non me li ricordo, però hanno preso i Lions, a parte l'head coach, che mi sembra uno che sia lì a fare tipo il motivatore e basta. C'è Lynn, c'è il running back coach, era un altro che mi ricordo tutti i nomi, mannaggia, io sono con l'Alzheimer precoce. Però secondo me hanno costruito un gruppo di coordinatori che sono tutti ex allenatori o ex coach. Quindi secondo me hanno le basi per costruire un bel futuro.
Occhio che secondo me la domanda è ingannevole, perché lui dice 32, quindi io metterei quelli che si sono tenuti lo staff, quindi direi i Chiefs sicuramente, i Bills e i Ravens, perché lui non parla di nuovi head coach.
Ravens ha cambiato tutto, cioè tranne proprio i principali che sono sempre Martindale e non mi viene...
Roman.
Purtroppo,
ma sì. Ma allora io pensavo di dire quelli che hanno preso Patricia, questo mi spiazza, Giorgio, la tua constatazione mi spiazza.
Don't sleep on the Falcons, amici miei.
No, comunque Arians secondo me aveva fatto un buon lavoro, sembrasse il coaching staff, c'è poco da dire.
Secondo me non c'è da dormire sui Falcons. Al di là di quello che porta Arthur Smith, secondo me Dean Pease è una presa clamorosa. Un uomo che ha 48 anni di esperienza di coaching.
Sono d'accordo.
Si è iniziato ad allenare prima che Arthur Smith venisse al mondo e ha sempre fatto molto bene. Quindi io davvero sono molto soddisfatto dello staff che ha messo in piedi. E aggiungo i Jets. Bravo, i Jets, secondo me, rubacchiando da casa Shanahan, hanno portato un ottimo coordinatore. E poi c'è Salè. No, però hanno preso un linebacker coach, quello che era un linebacker coach dei Falcons, quindi cancello tutto quello che ho detto sui Jets. via.
Vabbè, allora, io voto Panthers. Per me Rule, Joe Brady in attacco, Fils Snow in difesa sono tre bravi allenatori, cioè sono, diciamo, l'apice di qualcosa di bello, ecco. Poi dopo bisogna vedere anche chi alleni, perché facile allenare quando c'è quelli forti, più difficile quando hai quelli deboli. Cosa segnatelo. Allora, andiamo avanti, abbiamo ancora miliardi di domande. Albi 49ers, quanto può influenzare il fatto che molti prospetti del draft hanno saltato un anno? Mi viene in mente Bell che un anno fermo lo ha rovinato. Sapete che secondo me è zero.
Sì, non credo sia paragonabile con Le'Veon Bell, secondo perché me è zero. Sono realtà completamente diverse.
Sì, ma zero.
No, perché... anche per me.
Un anno fermo.
La situazione di Bell è diversa. Sono due anni, due cose diverse. Quella di Bell fu che lui non voleva giocare con gli Steelers per questioni di contratto, eccetera. Dicevo, io stavo guardando il mio corpo. Alla fine, tantissimo lo faceva anche l'offensive lining degli Steelers dell'epoca. Diciamo la verità. E, per quanto il talento fosse indiscusso in quel momento, era il suo picco, eccetera, eccetera. Quello invece che lui fa, probabilmente l'esempio di Chase o di altri che hanno fatto opt-out, è diverso. Russo. Perché Chase, per esempio, non è che non ha, a parte che ci sarà la combine che sarà un po' che, cioè, diversa, però hanno fatto i loro pro day, eccetera, eccetera. È diverso, cioè Chase ha già mostrato l'anno scorso, quando ha vinto il titolo nazionale, di che pasta era fatto. Non credo che scenderà oltre la decima, onestamente. Non penso che scenderà oltre la decima posizione al draft, perché ha mancato un anno. Sono due situazioni completamente diverse e non sono, secondo me, paragonabili.
Prego.
Volevo dire una cosa telegrafica, secondo me, per inquadrare un po' il discorso. Secondo me non è che pagheranno quelli che hanno già, tipo Parsons, Chase, quelli che hanno già fatto vedere un sacco e sono fermati, ma quelli che magari non erano ancora molto in mostra, o che comunque hanno anche giocato ma in una stagione decimata anche per il numero di partite, che magari hanno preso il Covid e quindi non hanno proprio avuto la possibilità di mettersi in mostra la prima volta. Sono quelli che la pagheranno davvero, secondo me, ma non a livello fisico quanto a livello di quotazioni di ingresso in NFL.
Vero, ma tanti di questi non si renderanno eleggibili al draft. C'è anche questo.
Cioè, sì, hanno l'anno gratis.
Prima ti prendono prima, se no ti fai l'anno da senior.
Sì, hanno l'anno gratis loro. Perfetto, dai. Abbiamo ancora due domande. Pasquale, questa è una domanda bellissima di Pasquale, in cui io temo di conoscere la risposta, quantomeno per la maggior parte dei giocatori coinvolti. Com'è la routine dei giocatori immediatamente dopo la fine della stagione? Vengono comunque seguiti, hanno una tabella concordata con la società, oppure c'è un periodo di liberi tutti data la lunga pausa? Pasquale, liberi tutti. Pasquale, cioè, liberi tutti quelli con più vai.
No, io ti dico questo, c'è Garrett Bowles che veniva chiamato Mr. Holding perché left tackle dei Broncos, perché faceva holding tutto il tempo, sempre, tipo 3-4 a partita. Cioè, 72 holding non immancabile in una partita. L'anno scorso, nel contract year, al posto di mettersi a mangiare cereali da vedere i cartoni animati col figlio davanti alla TV, si è allenato. È stato il miglior left tackle, o tra i migliori tre left tackle della stagione. Questa è come... è un liberissimi tutti. Devi presentarti agli OTA e manco.
E manco gli OTA, perché non sono obbligatori. No, quindi questo, Pasquale, per dire che ovviamente i giocatori non è che spariscono, vengono seguiti dalle società, avranno anche delle tabelle di allenamento proprio da fare off season. Quanti le seguono? Non ti dico la percentuale, ma non credere che sia il 100%, ecco. Guarda, sono politicamente corretto. Ma ripeto, è fondamentalmente dal punto di vista contrattuale liberi tutti. Il loro obbligo contrattuale con la squadra riprende con i training camp, quelli obbligatori. Poi dopo, giustamente, qualcuno si presenta anche prima, perché insomma vabbè tutto, però poi dopo in campo bisogna anche scendere, quindi un minimo di fisico bisogna farlo. Ultima domanda che arriva dalla chat di Massimo: le tre franchigie che incontreranno più problemi la prossima stagione. Dai, mi piace questa domanda così.
Più problemi di che tipo?
Problemi. che magari pensiamo che vanno bene invece vanno male, magari pensiamo che vanno male invece vanno peggio.
Saints,
Eagles,
Bengals. Io sto dicendo Saints, Eagles e Seahawks.
Seahawks, sì, anche quelli non è che c'hanno un bel po' di rogni in casa, anche quelli
un bel po',
anche quelli, dai, va bene. Massimo, ti abbiamo risposto al volo, guarda, con tre nomi veloci, quindi grazie Massimo per la domanda direttamente dalla chat. Possiamo chiudere dopo un'ora e 21 minuti. Ho letto presto questa sera, sì, che si dorme. Un'ora e 21 minuti di podcast, seconda puntata dell'off season di scusate il disturbo, featuring Fumble Magazine, questa nuova alleanza che ci ha portato questa puntata. Un ringraziamento come sempre a chi ci ascolta, chi ci ha ascoltato in diretta, chi ci ascolta via podcast. Gli appuntamenti della settimana sono giovedì podcast verso il draft, venerdì scusate il college football. Giovedì ci sarà anche The Bootleg, che non ci sarà, ma siccome settimana scorsa ho detto che non c'era e poi c'era, io dico che ci sarà. Poi se non ci sarà, non ci sarà, così imparano.
Diamo il credito.
Quei due lì, esatto.
A sto giro, direttore, lei tra due settimane ci supera. Avrete fatto questo post, scusate il disturbo, avrà fatto 54 settimane di fila.
Quindi dobbiamo resistere ancora due settimane e poi possiamo chiudere per un po'?
Sì.
Mi hai dato una grandissima notizia, mi hai dato una gran bella notizia, grazie.
Noi nelle ultime settimane eravamo tipo Bert Favre che giocava con un braccio staccato per non interrompere la streak.
Esatto.
Poi ci siamo arresi.
Quindi
credo di essere l'unico appassionato di football che a un certo punto minchia è finita, grazie a Dio.
Ma anche noi siamo vicini a quello, non ti credere. Quindi noi ci sentiamo settimana prossima, perché dobbiamo fare l'NFC, ricordatevi che dobbiamo fare l'NFC dei giocatori.
Ora che capita il gioco,
ecco, ma preparati che te le facciamo fare tutte a te, così ti recuperi il tempo perso.
Perfetto,
va bene. Grazie di cuore a Mauro, Marco, Alberto, Mattia, Alessandro, Emanuele e Giorgio per la compagnia e per avermi tenuto sveglio fino a questa tarda ora. Che dire, cercate su Twitter Fumble Magazine e vedrete che la vostra vita svolterà come neanche il matrimonio con vostra moglie, per chi è sposato e per chi non è divorziato, perché sennò quello cambia un po' il discorso. Vabbè, ci siamo capiti, dai. Da Giovanni Gancio è tutto, alla prossima.